Questo è Magnolia, io sono Alessio Altieri.
E io sono Viola Barbisotti.
Allora, iniziamo questa 12ª puntata con un annuncio che ci rende veramente orgogliosi.
Moltissimo.
E cioè, saremo media partner del Pigneto Film Festival, cioè un festival cinematografico che si terrà a Roma, nel quartiere Pigneto, dal 30 giugno al 6 luglio. E quindi è la nostra prima, come dire, esperienza in un festival. E questo ci inorgoglisce particolarmente perché siamo una giovane realtà.
Sì, siamo piccolini, però insomma ci è stata data questa bellissima possibilità e poi vabbè seguiranno dettagli sia qui sia sui social, vi invitiamo a seguirci se non lo fate, e insomma però vi anticipiamo che in quel periodo di tempo, cioè dal 30 giugno al 6 luglio, Magnolia sarà interamente dedicato a questo festival che si trova alla seconda edizione, però è veramente super interessante.
E quindi vi anticipiamo appunto, poi vi diremo ulteriori dettagli più avanti, vi anticipiamo che quella sarà una settimana particolarmente intensa con le uscite, quindi non rispetteremo la canonica puntata settimanale, ma faremo diverse puntate di diverso taglio. Vi invitiamo ad andare sul sito, sulla pagina Facebook del Pigneto Film Festival, così da potervi guardare il programma, farvi un'idea di cosa vedere o meno. Secondo noi è tutto interessante, quindi poi vedete voi, però, come dire, siamo anche là noi e quindi ci fa piacere se ci venite a
esatto.
Trovare, se ci supportate, ecco.
E seguiranno istruzioni.
E seguiranno istruzioni. Per quanto riguarda il tema di questa 12ª puntata, è nato perché abbiamo guardato il calendario delle uscite sia cinematografiche che seriali e ci siamo resi conto che giugno 2019 è il mese d'oro per quanto riguarda le uscite nelle seriali, appunto delle serie, cioè esce qualsiasi cosa.
Sì, ci è venuto un coccolone perché come potete immaginare entrambi poi per lavoro dobbiamo seguire tutte queste serie e sono stati giorni di inferno effettivamente.
Così si può dire, nel senso è sempre un piacere guardare delle serie, però è vero.
Non lavoriamo in miniera, però sono stati giorni molto intensi per quanto riguarda la serialità.
Ma talmente intensi questi giorni e talmente intensa la proposta di giugno 2019 che noi abbiamo scelto 4 serie che o sono uscite da poco o che usciranno a breve, 4 serie che abbiamo avuto modo di vedere e quindi di cui possiamo parlare un po' in modo più dettagliato, ma ne abbiamo lasciate fuori altre che usciranno un po' più avanti, che sono di, come dire, assoluto interesse e assoluta rilevanza, e cioè Too Old to Die Young di Nicholas Winding Refn, che esce il 14 giugno su Prime, che per inciso, quando abbiamo fatto la puntata sull'hype, era il mio personale prodotto per il quale provavo più hype, e quindi, insomma.
Sì.
E poi esce Big Little Lies il 18 giugno su Sky, e poi la terza te la lascio annunciare a te.
La terza serie in uscita l'annuncio io, perché io l'amo. Esce la seconda stagione di Dark su Netflix il 21 giugno, e Alessio non capisce tutto l'hype che ho io nei confronti di Dark. A casa Barbisotti amiamo Dark, non vediamo l'ora che esca la seconda stagione. E vi promettiamo un episodio riguardo a questo punto.
A questo punto sì, perché allora Dark è una buonissima serie. Io non capisco perché piaccia così tanto, perché secondo me ha delle evidenti falle. Ma appunto, visto che tu sei così schierata da una parte e io, diciamo, abbastanza schierato dall'altra, sarà poi interessante confrontarci quando uscirà la seconda stagione a carte scoperte, diciamo, no?
Ci divertiremo molto. Però... entrando nel vivo poi delle serie di cui effettivamente parleremo in questa puntata, ne abbiamo scelte 4, e come dicevi tu, che sono già uscite o che sono in prossima uscita, e che però abbiamo avuto modo di vedere. E queste sono The Handmaid's Tale, che è uscita il 6 giugno in Italia, su Team Vision, e negli Stati Uniti originariamente su Hulu. Sono usciti i primi 3 episodi, dopodiché verrà rilasciato un episodio a settimana, quindi insomma una modalità un po' diversa da quella a cui siamo abituati grazie
ormai
a Netflix,
sì,
ad
ormai
Amazon,
sì.
Ormai siamo abituati a tutto subito, invece in questo caso sarà un episodio a settimana. Poi parleremo di Good Omens, che è uscito il 31 maggio su Amazon Prime, però 31 maggio è praticamente
giugno,
quindi ne abbiamo arrotondato così per eccesso, però sì, ovviamente l'abbiamo considerata come giugno. Black Mirror, ovviamente, uscita...
uscita il 5.
Esatto, uscita il 5 giugno su Netflix. E infine Chernobyl, che è la serie evento, praticamente, sia di giugno, ma sta diventando la serie evento dell'anno. Cioè, sta venendo discussa quanto è stato discusso il Trono di Spade...
sta parlando tantissimo, sì. in termini diversi
perché effettivamente piace, quindi in termini totalmente esatto. Diversi però
no, e infatti più avanti secondo me quando poi approfondiremo Chernobyl sarà l'ultima serie di cui parleremo secondo me possiamo fare anche questo tipo di parallelo, cioè capire perché, visto che è una serie abbastanza diversa dal Trono di Spade, no? Anche come immaginario che evoca, così quali possono essere le motivazioni per cui sta piacendo così tanto, ma appunto ne parliamo più tardi.
Allora, io inizierei da una serie che è un grande ritorno e una grande conferma, che è la terza stagione di The Handmaid's Tale, che è la serie distopica tratta dal romanzo di Margaret Atwood, tradotto in italiano come Il racconto dell'ancella. E diciamo che è una grande conferma perché in realtà c'è molto poco da dire di The Handmaid's Tale al momento, perché sono usciti i primi 3 episodi e il ritmo è sempre lo stesso, è sempre un buonissimo ritmo, secondo alcuni è un po' ripetitivo perché ovviamente lei scappa, la riprendono, qualcun altro scappa e lo riprendono, scappano insieme, li riprendono di nuovo, quindi insomma effettivamente è un po' ripetitivo, però io dirò che in realtà la serie ha sempre trovato il modo di inserire meccanismi nuovi, di farci scoprire aspetti nuovi del mondo che ci viene raccontato nella serie. E dalla seconda stagione in poi la serie non si basa più sul libro dell'Atwood, perché finisce, diciamo, con la prima stagione. Da adesso in poi sono storie diverse, sempre con il benestare della scrittrice che lavora sempre dietro le quinte, quindi è sempre tutto molto organico, però è un'altra storia.
Ecco, tu hai parlato di ritmo, no? In realtà una delle cose che viene... cioè tu hai parlato di ritmo nel senso di ritmo immutato, questa serie ha sempre un buon ritmo secondo te. In realtà una delle cose che gli vengono imputate dalla seconda stagione, poi la terza ne possiamo parlare ancora relativamente perché ne abbiamo visto solo 3, è proprio questo, che forse la mancanza del testo di riferimento... O magari perché portare avanti è sempre un po' complicato, però per molti la seconda stagione è stata un po' più faticosa da vedere, però mi sembra capire che per quanto ti riguarda questa cosa non c'è stata.
Per quanto mi riguarda, ti ripeto, io capisco chi dice che è ripetitiva, che è noiosa, però per quanto mi riguarda The Handmaid's Tale, a parte, ti ripeto, questi meccanismi che possono sembrare sempre gli stessi, però in generale è una serie che è di un drammatico e...
ecco, forse paga un po' questo.
È molto in grado di... esatto, sì, è molto in grado di coinvolgere poi.
Tra le serie che ci sono in generale, The Handmaid's Tale è un po' quella più proprio drammatica, nel senso che non si ride mai praticamente.
È la cosa meno divertente che esiste sulla faccia della Terra, credo.
Sì, è vero, dopo parleremo di Chernobyl, eppure lì non si fa mezzo sorriso nemmeno di, come dire, appagarli. Però
no,
comunque,
esatto,
però sì, è anche un prodotto diverso Chernobyl, quindi sono...
C'è da dire che al momento di insomma, giugno 2019, The Handmaid's Tale è più... importante che mai, soprattutto nel panorama statunitense, perché come sappiamo nell'ultimo mese praticamente l'America è stata travolta da un'ondata di conservazionismo, possiamo chiamarlo, cioè l'America conservatrice
rispetto
alla politica, ovviamente l'America conservatrice,
sì, anche rispetto a alcune tematiche strettamente femminili,
esatto.
Perché l'America quest'onda la sta attraversando da un po' di tempo,
sì,
ormai.
Ricordiamo che in diversi stati ormai è stata approvata o si sta discutendo una legge che limita in maniera pericolosissima l'aborto. E perché sta accadendo questa cosa? Perché il tentativo è quello poi di arrivare alla Corte Suprema e di agire dal punto di vista federale, ed è una cosa super preoccupante. E uno dice, vabbè, però non parliamo di distopie, eccetera, eccetera, però si comincia sempre dalle piccole cose, se vogliamo parlare di piccole cose, quando non lo è, però insomma, visto che si tratta sempre di limitare la libertà delle donne, certo, è abbastanza importante,
su tematiche,
esatto,
poi
rimanere attenti.
E tra l'altro il racconto dell'ancella c'entra molto con questo, per chiudere, perché molto spesso le proteste da parte di gruppi di donne, ma in generale le proteste su questo tipo di tematiche che interessano particolarmente la donna, vengono fatte anche, come dire, mascherate da, come i personaggi, no, del racconto dell'ancella. Si vedono queste donne sfilare con questo vestito rosso e il cappello bianco, quindi anche da un punto di vista prettamente iconico il racconto dell'ancella rappresenta qualcosa di importante in questo tipo di battaglia qui.
Esatto, però se in The Handmaid's Tale non si ride mai, ma neanche a pagarli,
sì,
si ride un sacco, cioè è molto divertente Good Omens.
Good Omens è molto molto divertente. Good Omens, che come abbiamo già detto è uscito il 31 maggio su Prime, è una serie che vede ancora una volta il tocco magico di Neil Gaiman.
Che noi ci promettiamo e vi promettiamo che riusciremo a dedicare una puntata a Neil Gaiman. Dobbiamo prepararci bene, perché dobbiamo gestirla bene, ma lo faremo prima o poi.
Lo faremo, merita, anche perché è un autore, al di là di essere molto prolifico, molto particolare, molto riconoscibile, è un autore che ha un rapporto particolare con la televisione, con la serialità, con il cinema, quindi se la merita tutta. Solo ha veramente una produzione infinita, è un po' complicato. Comunque, diciamo che di nuovo Amazon torna a collaborare con lui, perché aveva fatto già con quella che probabilmente è la serie di punta Amazon, cioè American Gods, che è tratta da un suo libro.
Che noi amiamo molto.
Che noi amiamo e che abbiamo anche consigliato nella puntata sulle serie, come dire, da non perdere assolutamente. C'è una piccola chicca. In Good Omens, verso la fine, quando si arriva a una base militare in Inghilterra, c'è il guardiano che sta leggendo proprio American Gods. Si vede solo per un attimo la copertina del libro, però appunto
c'è questo, allora, in c'è questo Gods, universo condiviso in Gaiman.
Sì, esatto, esatto. American Gods, tra l'altro, appunto, viene da un romanzo di Neil Gaiman, ma non aveva collaborato lui alla serie, se non sbaglio, se non come l'aveva supervisionata, ma non mi pare avesse partecipato alla fase.
No,
poi
credo sia solo produttore esecutivo.
Esatto. Invece Good Omens l'ha proprio scritta lui, che insomma non è una cosa da poco avere direttamente la fonte letteraria di questo livello. Quindi,
esatto,
sì,
diciamo che in Italia il romanzo è conosciuto come Buon Apocalisse a tutti.
Esatto, esatto.
Nel caso in cui non riconosceste il titolo in inglese.
Ci sono un po' di cose da dire da Good Omens. La prima principale è quella che hai detto tu, cioè che è una serie molto divertente. E l'altra è che, secondo me, secondo noi, una cosa che Good Omens rappresenta è questo tentativo continuo da parte di Amazon di crearsi un immaginario abbastanza radicato. Perché a chi piace American Gods certamente piacerà Good Omens, che pure ha delle diversità. American Gods è un po' più serio, anche quello ha una sua parte ironica spiccata, però è un po' più serio. Questo qua ha lo stesso tipo di sfumature, anche da un punto di vista dell'immagine, della fotografia, e poi ovviamente la poetica è sempre quella che ronza nella testa di Gaiman, quindi siamo sempre lì,
certo,
angeli, demoni, morte.
Sì, c'è sempre una certa mitologia, no?
Esattamente,
poi dietro,
esattamente.
Però è proprio un tono completamente diverso.
E quest'opera di creazione di un immaginario, riflettevamo che è abbastanza importante se uno si vuole in qualche modo affermare in questa gara la supremazia dello streaming, perché per esempio Netflix, che forse è un caso a parte perché produce tantissime cose e quindi ha vari immaginari.
Sì, che gioca però, per la legge dei grandi numeri, e quindi è proprio un campionato diverso, diciamo.
È proprio un campionato diverso, cioè per ogni cosa che ci viene in mente Netflix ha diverse serie. Però per esempio mi viene da dire che sui teen è particolarmente ferrato, cioè se tu,
sì,
sei un appassionato di teen, sai che su Netflix ogni mese esce qualcosa di comunque sempre buono, poi ogni tanto esce qualcosa di molto buono, qualche volta di meno buono, però il livello è sempre molto...
Sì, purtroppo molto spesso di meno buono, direi.
Probabilmente sì, per questa corsa a massimizzare, ottimizzare più possibile la produzione. E un'altra cosa che va detta su Good Omens è che è così piacevole da vedere perché ha un cast fantastico.
Spaziale, un cast pazzesco, sì.
Allora, per dire, vi facciamo due nomi, che sono quelli tra l'altro che non si vedono, ma si sentono solo.
Sì.
La voce di Dio è di Frances McDormand, che è premio
che
Oscar,
è Dio, quindi
appunto. La voce di Satana invece è di Benedict Cumberbatch, un altro gigante.
Sì, che ha una voce che è azzeccatissima secondo me per il personaggio, che insomma, esatto. Chi ha visto La Desolazione di Smaug in lingua originale è proprio un'esperienza a parte questa.
E poi ci sono Michael Sheen che fa l'angelo.
E poi c'è David Tennant che fa Crowley, il demone protagonista contrapposto a Michael Sheen, sì. Quindi insomma i fan di Doctor Who sicuramente ameranno questa interpretazione di David Tennant. E poi c'è una mezza comparsata, perché è un personaggio ricorrente, che è Jon Hamm. Che è Jon Hamm,
sì,
di
esatto.
Mad Men, che fa l'Arcangelo Gabriele. E Jon Hamm è un attore che a me piace tantissimo, che sa essere divertente, sa essere stronzo, quindi è veramente fantastico.
È uno stronzissimo Arcangelo Gabriele, tra l'altro, e lui viene benissimo.
Gabriele, sì.
Bella pace. Sì. Ecco, un'altra cosa da dire su questa serie è l'utilizzo dei Queen, che se i Queen, qualora vi fossero rimasti un po' qui in gola dopo aver visto quel filmaccio di Bohemian Rhapsody, vi riappacificherete totalmente dopo la visione di questa serie. Qui hanno veramente un uso molto funzionale, molto accattivante. Crowley, il demone, se li ascolta sempre in macchina, e quindi sono sempre da supporto a un personaggio comunque molto simpatico, molto ironico.
Sì.
E sono veramente
funzionali.
In realtà
Good Omens è il vero biopic su Freddie Mercury, no?
Sì, esatto. Non abbiamo detto due parole, ma veramente due parole di cosa parla mm-hmm. questa serie. Parla di quest'angelo e questo demone che si conoscono dalla notte dei tempi. Il demone è addirittura il serpente che aveva tentato Adamo ed Eva, e invece Aziraphel, l'angelo interpretato da Michael Sheen, è uno dei guardiani addirittura dell'Eden, quindi insomma si conoscono veramente da tantissimo tempo, che hanno, diciamo, questa amicizia che procede nei secoli. E infatti c'è una cosa che assomiglia molto a American Gods: a un certo punto c'è un flashback di epoca in epoca, da appunto dalla creazione all'arca di Noè all'epoca dei romani, così molto simpatica, che un po' scandaglia la loro conoscenza, e si trovano a dover cercare di stoppare l'Armageddon, la fine del mondo, perché l'anticristo è stato portato sulla terra e al compimento del suo 11° compleanno scatenerà
l'apocalisse,
la fine del mondo.
Esatto, però entrambi, per motivi diversi, amano la terra, amano gli esseri umani,
sì,
e quindi
esatto.
Insomma, si alleano per cercare di sventare la fine del mondo.
È una serie che è assolutamente consigliata, perché appunto è molto simpatica, gli attori sono grandiosi, non è la serie dell'anno, nel senso che, ma credo non abbia nemmeno la pretesa di esserlo, è una serie molto molto piacevole, che appunto Si guarda da sola proprio, cioè si arriva alla fine veramente in un secondo, e che, ripetiamo, è scritta da Dio, cioè è scritta appunto da Neil Gaiman, e quindi ha tutta questa serie di elementi, la musica di cui già abbiamo parlato, che ne fanno proprio un prodotto veramente veramente ottimo, al
esatto.
Netto di alcune debolezze, che pure ci sono, ma insomma è una serie che straconsigliamo.
Sì, se state guardando I Racconti dell'Ancella e siete molto tristi, guardate, alternate con Good Omens,
sì,
che in realtà vi tira un sacco sul morale, quindi va, sì, quindi va benone. Mentre invece un altro grande ritorno, al contrario di Good Omens che è un grande debutto, è Black Mirror. La quinta stagione ha debuttato su Netflix il 5 giugno, con solo 3 episodi questa volta, però io presumo che usciranno altri 3 episodi aggiuntivi entro la fine del 2019, mm-hmm, perché è una cosa che è già stata fatta e che secondo me vorranno rifare. E 3 episodi un po' così, però allora il discorso qual è? È che i fan della prima ora
ripetono
che Black Mirror era meglio prima. Allora, prendiamo una decisione, cioè da qui, in questo momento, mettiamoci in testa che Black Mirror di adesso non è più il Black Mirror di prima, giusto?
Sì, allora, diciamo questo. Se si vuole rintracciare quel tipo di sensazione che si viveva nelle prime 2 stagioni, è impossibile. Black Mirror ormai è diventata un'altra cosa. Questo deve essere pacifico, deve essere, come dire, chiaro a tutti. Bisogna valutare se questo cambiamento è stato in meglio o in peggio, o è semplicemente un cambiamento verso altre vie. secondo me, per questa stagione va fatto un discorso diverso rispetto a quella precedente. E poi ricordiamolo, tu dicevi della possibilità che possano uscire un'aggiunta di 3 puntate. Sì, probabilmente non sono uscite tutte subito perché il singolo episodio precedente, il film esperimento Bandersnatch, ha tolto molto tempo a tutto come dire,
Certo.
lo staff di Black Mirror, e quindi è forse per questo che ne sono uscite così poche, però.
Certo, no, poi nulla vieta che uscirà un altro film interattivo come
Ah, certo.
Bandersnatch, che magari, visto che era stato poi un enorme successo, quindi
Come no?
Netflix dovrebbe dedicargli parecchio tempo e parecchie risorse, però perché no? In ogni caso, questi nuovi 3 episodi, che vi diciamo brevemente, si intitolano Striking Vipers, tradotto in italiano con Il morso della vipera. Secondo me, traduzione senza senso, perché Striking Vipers nell'episodio è il nome di un videogioco,
Sì,
quindi non ci sarebbe stata nessuna necessità di tradurlo, secondo me, soprattutto perché il
no.
morso della vipera che non vuol dire
Sì,
niente.
non è
Comunque.
evocativo di quello che si andrà a
Di
vedere,
nulla,
no?
assolutamente di nulla. Poi il secondo episodio è Smithereens,
Sì.
tradotto in italiano con In pezzi, e il terzo episodio è Rachel Jack and Ashley 2, che è stato tradotto semplicemente con Rachel Jack e Ashley. Partiamo da quest'ultimo perché è quello che sta facendo un po' più
Perché è il
parlare,
peggiore.
perché è il peggiore. Sì, è vero. Allora, è quello che ha avuto un po' più di attenzione. Perché? Perché la protagonista è Miley Cyrus.
Sì.
Vi diciamo brevemente di cosa parla. Miley Cyrus è una pop
Sì.
star in crisi, la cui zia controlla completamente la sua vita, controlla quello che succede sopra e sotto il palco, con tutto praticamente, e che insomma è un po' stufa. In crisi totale. Contemporaneamente c'è una sua fan accanita, che ha appena perso la madre, che si è trasferita in una nuova città e che compra il nuovo oggetto di merchandising di questa pop star.
E qui c'è di mezzo
E
la
qui c'è di mezzo la
tecnologia, perché
tecnologia,
Black Mirror.
esatto. E questo nuovo oggetto di merchandising è una bambola, all'interno della quale è stata caricata l'intelligenza artificiale creata basandosi sulla personalità di Ashley, la pop star. E da qui poi si sviluppa la storia intera, che ovviamente non vi spoileriamo perché non è il caso, però entrambi siamo d'accordo nel dire che è un episodio noioso e moscio, in
Sì.
generale moscio.
Sì, è un episodio fiacco a vari livelli, cioè è fiacco sia nella concezione iniziale, cioè quest'idea della pop star, della giovane pop star che è in qualche modo che ha le briglie da parte della famiglia, che cerca di spremerla fino all'ultimo centesimo, è una cosa che abbiamo già visto varie volte, che per carità magari è una tematica anche vera, ma che non porta questa rottura, come di solito Black Mirror si prefigge di fare. Uno. Due, Miley Cyrus, diciamolo, non è all'altezza a livello
Miley
recitativo.
Cyrus è una pessima
Eh sì,
attrice.
nel senso quando c'è da fare i passaggi più normali, più tranquilli, va anche bene. Quando però il grado di drammaticità teoricamente si dovrebbe intensificare un po', lì proprio sbaglia alla grande, cioè si vede che è inadatta,
Sì.
che non può stare, non, quantomeno in questo episodio non si è per niente.
No, no, per quanto noi l'amiamo molto, nel senso che come artista, è un'artista che
Ah,
no,
sì,
noi amiamo
maestro.
molto, no, nel senso che no, questa era una battuta, no, però
Ah.
è un personaggio interessante che noi apprezziamo, quindi
Sì.
da parte mia è una delusione che sia andata così male, sinceramente, mi
Sì, sì, sì,
aspettavo
sì, sì. Sì,
una performance diversa, detto questo non è il suo lavoro, quindi è stato un errore in generale.
forse lo diventerà, non lo so.
Assegnarla, ma non credo. No, allora, l'impressione che si ha e che secondo me è giusta è che, cioè, no, non è giusta, però che è molto accurata, è che, cioè, sia un messaggio di Miley Cyrus alla sua vita precedente, no? A quello che ha dovuto passare con la Disney, con Hannah Montana. E, insomma, il collegamento è super ovvio,
Sì.
sia
Infatti,
senza aver visto l'episodio che dopo aver visto l'episodio, ecco, la
secondo me
liberazione.
una cosa fiacca è anche proprio questa, che aver associato a questa storia una persona reale, cioè Miley Cyrus, che in realtà c'entra abbastanza con quello che si sta vedendo, e quindi fare anche un collegamento molto semplice, se vogliamo.
Non lo so, secondo me se veniva fatto un po' meglio era proprio interessante per questo motivo. Mm-hmm. E se la giocavano un po' meglio era interessante proprio per la presenza di Miley Cyrus. Comunque vabbè, in generale l'episodio è... se non esisteva era uguale.
Secondo me è uno dei peggiori in assoluto nella storia di Black Mirror. Cioè, mi sembra veramente, non è una provocazione o una battuta, mi sembra un film di quelli per ragazzi che passano su Italia 1 il pomeriggio, che passavano su Italia 1 il pomeriggio, leggermente magari un po' più, non so, un po' più caustico, ecco, ma perché comunque c'è l'impronta di Black Mirror dietro, ma di poco, cioè comunque è veramente un film che potrebbe tranquillamente andare in onda su Italia 1 il pomeriggio. C'è proprio quello stampo lì. E non ci sta, cozza proprio invece con lo stile di Black Mirror.
Mentre invece gli altri due episodi di questa nuova stagione viaggiano su un livello un bel po' più alto, secondo noi.
Direi di sì.
Sì. In particolare, come dicevamo prima, stiamo parlando di Striking Vipers e Smithereens. E un po' più alto ovviamente non... i fasti di Black Mirror, perché insomma ovviamente paragoni di sorta è sempre difficile farli. Però di cosa parlano? Allora, Striking Vipers racconta la storia di un videogioco in realtà virtuale alla Tekken, no? Una
specie di Tekken,
dove si può combattere nei panni del proprio personaggio. Questi due amici sono super fan del gioco, quando esce la nuova versione in realtà virtuale uno dei due regala all'altro una copia, si ritrovano a giocare insieme. Mentre giocano nel corpo a corpo iniziano a baciarsi e quindi la lotta diventa dell'intensissimo sesso tra i due amici. E quindi si riscoprono forse omosessuali, forse no. È un'enorme allegoria sul coming out, fondamentalmente.
Sì, in fase di preparazione ci siamo resi conto che abbiamo due idee distinte, ma che comunque possono essere ricondotte a uno stesso nucleo interpretativo di questa puntata. La mia idea è che questo tipo di narrazione rispetto a un certo tipo di amore, un certo tipo di esperienza relativa soprattutto al sesso più che all'amore online, sposti un po' il discorso dai soliti Black Mirror. Cioè, di solito in Black Mirror ci veniva detto che le nostre paure, ci venivano mostrate le nostre paure riguardo la tecnologia, e ci veniva detto che sì, le nostre paure effettivamente potevano andare a finire proprio lì. Qui non mi sembra che ci sia questa demonizzazione della tecnologia, ma più che demonizzazione della tecnologia, dell'uso della tecnologia. Mi sembra che ci mostrino che le passate cattive abitudini, o comunque le passate abitudini, senza voler dare un giudizio morale, possono conoscere un nuovo piano esistenziale da un punto di vista anche tecnologico. Cioè, se prima uno si faceva la scappatella, come dire, nella vita vera offline, adesso questa possibilità, che pure c'è ancora offline, si presenta anche da un punto di vista online, e è interessante capire come ci si può interfacciare a questa cosa qui, ma anche per esempio il semplice fatto di capire un tradimento online è un tradimento, no, cioè anche un dilemma morale, filosofico, che mi sembra molto interessante, esatto. E molto attuale.
Beh, che poi è lo stesso dilemma che accompagna i due protagonisti, cioè noi siamo due uomini, però i nostri personaggi sono un uomo e una donna, siamo omosessuali? Sì, perché tu lo sai che sono io, cioè c'è tutto.
Forse, esatto.
C'è
esatto.
Tutto un conflitto tra i due e allora, io ti ripeto, il mio pensiero in realtà secondo me è molto parallelo al tuo, nel senso che non si escludono in nessun modo, anzi, io nell'episodio ci ho visto in realtà un'allegoria palese, cioè i due personaggi protagonisti sono afroamericani, e nella comunità afroamericana c'è un grossissimo problema di omofobia, l'omosessualità non è accettata in nessun modo, è difficilmente accettata dalla maggior parte degli afroamericani, e quindi è importante che la serie abbia discusso di questa cosa con due protagonisti neri. C'è tutto un significato, secondo me, che riporta quello, e che si collega inevitabilmente poi con quello che dici tu, cioè sono due interpretazioni diverse, ma parallele poi.
Esatto, perché proprio quello che stai dicendo te, che rappresenta un problema della vita vera e quotidiana della comunità afro, qui viene riproposto nella stessa chiave, cioè di quotidianità, però con la tecnologia a rappresentare, come dire, un esempio massimo, un altro campo di gioco, diciamo così, quindi un campo di gioco ancora più forse fino, nel senso che ci sono dei ragionamenti in ballo, quelli che abbiamo già citato, cioè se io sono un uomo e gioco con un altro uomo, ma quell'altro uomo ha un avatar femminile e noi facciamo sesso, sono un omosessuale, non lo sono. Appunto, questo dissidio interiore declinato in chiave tecnologica è anche l'estensione di quello che stai dicendo te, di un problema reale e tangibile, che è quello, certo, dell'omofobia.
Così come è super tangibile l'episodio di mezzo di Black Mirror di questa nuova stagione, che è Smithereens, in yes, pezzi. E allora, di solito Black Mirror, come anticipavi già tu, immagina una distopia tecnologica, no? Immagina un futuro, sì, più o meno prossimo, dove la tecnologia ha portato a conseguenze terribili. In realtà questo episodio è ambientato ai giorni nostri, non c'è nessuna anticipazione tecnologica.
Esatto.
Il protagonista è un social network che è in tutto e per tutto Facebook.
Sì, si chiama ovviamente con un altro nome, ma sì, è Facebook.
Certo, però è Facebook, con un CEO che è ovviamente Mark Zuckerberg.
Sì,
quindi,
è lui.
Nessuna fantasia, però a parer mio è uno dei migliori episodi di Black Mirror che siano usciti da parecchio tempo. La tecnologia gioca un ruolo minore, mentre invece gioca un ruolo fondamentale la componente sociale, la componente umana, secondo me, che era una cosa che non succedeva da tanto tempo.
Qui c'ha un ruolo fondamentale nell'ottima riuscita, sono d'accordo, della puntata, il fatto che ci sia Andrew Scott, che è un attore incredibile, un attore anche
bravissimo
di teatro, e che probabilmente e auspicabilmente avete visto nella seconda stagione di Fleabag, che è uscita a maggio, quindi di cui non parliamo, ma voglio dire, Fleabag là è veramente nell'Olimpo delle serie, cioè se non l'avete
vista. Perché se noi non parliamo di Phoebe Waller-Bridge in ogni,
esatto,
episodio, poi ci sentiamo male.
Dobbiamo farla entrare in qualche modo, quindi Andrew Scott era il prete nella seconda stagione,
sì,
di Fleabag. È un attore di livello, come dire, superiore, e qui lo certifica, cioè questa, qualora ce ne fosse bisogno, questo episodio lo certifica, perché è uno di quei tasselli che fa diventare un buon episodio un ottimo episodio, cioè se,
esatto,
questo episodio ha qualcosa in più, secondo me gran merito è anche suo.
Allora, la storia di In Pezzi vede appunto il protagonista nei panni di un tassista che tutti i giorni si posiziona fuori dalla sede centrale un'azienda di un social network in attesa di riuscire a trasportare col suo taxi qualcuno che lavori dentro questo social network. A un certo punto riesce a trovare qualcuno e lo prende in ostaggio.
Esatto.
Cosa vuole non ve lo diciamo, si scopre ma non ve lo diciamo, però è un episodio secondo me iper drammatico, è costruito benissimo, e dove il famoso Black Mirror, cioè il famoso specchio,
sì,
nero, poi c'è e non c'è, insomma poteva anche non esserci in questo senso.
Sì, ovviamente gli snodi di Black Mirror partono sempre da un riferimento tecnologico,
certo,
però come hai detto giustamente tu, qui l'uomo, come dire, più l'utilizzo che ne fa l'uomo o la coscienza dell'uomo nei confronti dello specchio nero è la protagonista principale.
Sì, c'è tutto un ragionamento su poi le informazioni che i social network raccolgono su di noi.
Ah, ecco, questo è molto
interessante. Però sono cose che sappiamo già, cioè sappiamo già che Facebook sa più cose di noi di quanto ne sappia,
nostra madre,
che ne so, lo Stato italiano o nostra madre o chi per chi, nel caso specifico l'FBI o la polizia britannica in questo caso. non sono in grado di raccogliere tante informazioni quanto poi un social network è in grado di fare. Quindi c'è tutta...
Si è parlato di questa serie, come di questa intera serie, come un Black Mirror che guardasse più alla contemporaneità. Cioè molti hanno detto il futuro si è compiuto, siamo nel futuro distopico immaginato da Black Mirror. Secondo me non è così, però è vero che questa stagione parla più alla contemporaneità, e quello che stai dicendo te lo sottolinea, è quasi un argomento di cronaca il fatto che i social network o queste enormi aziende abbiano questi grandi dati su di noi e che abbiano una maggiore conoscenza delle persone che compongono uno stato.
È una realtà che abbiamo accettato, in realtà.
Che poi Zuckerberg è stato chiamato a parlare davanti al Parlamento. Quindi,
sì.
Insomma, è proprio una cosa che abbiamo sotto gli occhi e che in qualche modo è stata rivisitata, però l'appiglio con proprio la realtà quotidiana è veramente immediato, cioè non c'è bisogno nemmeno di fare troppi retropensieri per trovarcelo, come dire.
E effettivamente poi parliamo di realtà anche nell'ultima serie di cui vogliamo parlare, è una realtà non attuale ma passata, però molto realtà.
Storica ormai. Sì.
Che è Chernobyl, che... Ovviamente non servono poi molte descrizioni, parla del disastro di Chernobyl avvenuto il 26 aprile dell'86 in Ucraina,
sì.
Che causò danni assurdi dal punto di vista ambientale, dal punto di vista medico, di tutto è successo. La serie parte dall'esplosione della centrale nucleare e diciamo che la dichiarazione di intenti della serie, che ricordiamo è di HBO in collaborazione con Sky e che arriverà su Sky Atlantic,
e che non è ancora uscita, l'unica serie
uscita, uscirà il 10, però su HBO è già uscita. E la dichiarazione di intenti della serie era quella di creare un inno alle persone che si erano sacrificate per risolvere questo disastro immenso. Poi effettivamente è una ricostruzione storica che però si ferma molto spesso per celebrare coloro che sono morti, hanno sacrificato la loro vita per salvare poi l'Europa intera, perché il rischio era quello che l'Europa sparisse completamente.
Esatto, questa mi sembra una ricostruzione più azzeccata, quella che hai fatto te, cioè non è tanto una serie, secondo me, fatta per elogiare gli eroi che hanno in qualche modo limitato il disastro, ma è una serie che spesso però si ferma a farci capire quanto le gesta eroiche di alcuni abbiano contato molto. In realtà, secondo me, il grosso della serie non è tanto su questi personaggi, i minatori, i pompieri che hanno fatto tutto un grosso lavoro e che hanno pagato con la loro vita, ma è su vari contesti, tra cui per esempio quello del partito, quello, come dire, burocratico. È più lì, secondo me, il focus che non su questi,
sì,
su questi altri soggetti, però è vero, cioè c'è. E quando...
Anzi, molto spesso il focus, secondo me, molto spesso è sull'incompetenza umana,
certo.
Cioè sul fatto che si dà più spazio alla produttività che alla preparazione, cioè che ci sia talmente tanta smania di produrre, che è una cosa che c'era nell'86 ma c'è anche adesso,
sì,
che ci si dimentica di formare le persone nel modo giusto, e questo ai tempi causò un disastro immenso.
E questo ragionamento si può estendere a livello più ampio, è, come dire, il simbolo di un tempo quando il mondo era diviso in questi due conosciutissimi blocchi contrapposti, e questa voglia di produrre era anche come dire, determinata dal fatto che la Russia, l'impero russo, come lo chiamano loro, doveva essere il dominatore del mondo, cioè il comunismo era infallibile e quindi non era possibile che una centrale nucleare potesse esplodere. E questo tentativo di far passare questa verità alternativa ha fatto sì che ci sia stato un ritardo molto importante nei salvataggi, ma questo fa parte della ricostruzione storica,
certo,
su cui non mi soffermerei troppo. Andrei più nello specifico della serie, che, come abbiamo detto inizialmente, sta conoscendo già un riscontro, cioè negli Stati Uniti, dove è stata vista, è stata super apprezzata.
Sì, assolutamente. Infatti dicevamo prima che la serie è praticamente stata celebrata da tutti in assoluto, e su IMDb è diventata la serie con il rating più alto di sempre, e ha battuto Breaking Bad,
che aveva
il record.
Visto che noi vogliamo essere un po' una bussola per farvi orientare, vi vogliamo dire questo: non vi fate influenzare troppo da questi articoli che dicono Chernobyl la serie con più grande votazione, riconoscimento in assoluto, perché è evidente che Breaking Bad e Chernobyl siano due prodotti completamente diversi. Chernobyl è una miniserie,
molto, molto diversi.
È una miniserie, 5 episodi, abbastanza lunghi, un'ora, un'ora e 10. Però Breaking Bad è una serie molto lunga, cioè sono proprio due prodotti che non sono paragonabili, ma non perché uno sia meglio o peggio dell'altro, perché sono proprio due cose diverse, quindi che Chernobyl abbia...
Certo, ma infatti il rating non dovrebbe essere lo stesso, dovrebbe essere lo stesso, cioè, non dovrebbero essere nella stessa categoria.
Non giocano nello stesso campo, quindi ecco, non fatevi ingannare da queste facili cose. Detto ciò, Chernobyl è una bella serie, è una grandissima serie
che ci sentiamo di consigliare assolutamente, sì. Vabbè, in maniera spassionata,
che ha varie eccellenze al suo interno. Allora io direi innanzitutto la cosa che subito si nota è la fotografia, che è proprio quella classica fotografia dei toni cupi, che appena la si vede ci dice
Est Europa,
Europa dell'Est, Est Europa, subito,
immediatamente.
Quindi ce lo connota subito, che è una cosa importantissima, perché anche dal punto di vista dell'immagine, dell'immaginario, ci riporta subito a quella cosa lì. Poi ci sono degli attori incredibili.
È un cast pazzesco, soprattutto c'è un trist di attori, i tre protagonisti, sì, che sono attori fenomenali, e ricordiamo sono Jared Harris, che interpreta lo scienziato Legasov, Stellan Skarsgård, che interpreta il burocrate invece Boris Scerbina, uh-huh, e c'è Emily Watson, che interpreta Ulana Komiuk, un'altra scienziata però della Bielorussia, sì, della Bielorussia, sì, sì. Che insomma dopo percepisce il disastro di Chernobyl praticamente ancora prima,
molto prima.
Le autorità russe si rendano conto di quello che era successo e offre il suo aiuto insomma per risolvere.
Questo è diciamo il triumvirato dei tre protagonisti, ma in realtà ci sono tantissimi personaggi e tutti di una, come è proprio delle eccellenti serie americane statunitensi, chiunque, anche veramente chi fa una parte molto piccola, è incredibilmente bravo, e quindi è un altro motivo di eccellenza.
Sì, secondo me in generale è proprio confezionata bene la serie, cioè è tutto al suo posto. Vi diciamo solo che la più grande critica che è stata mossa a Chernobyl è il fatto di essere in lingua inglese, quindi non in lingua russa con i sottotitoli come si auspicano alcuni, che è una cosa che non ha nessun senso. Però effettivamente, come notavamo in preparazione alla puntata, poi certe cose nella serie sono in russo, per dire,
sì,
i personaggi tra di loro parlano in inglese ovviamente, però gli annunci agli altoparlanti oppure le voci alla radio, le voci in televisione sono russe. Quindi perché è una scelta per mantenere un certo realismo? È una disattenzione?
No, disattenzione non credo, perché è veramente una serie perfetta. Sì, probabilmente si vuole un po' ricostruire l'ambiente. Abbiamo detto prima, sia dal punto di vista fotografico, ci si cala subito in quell'ambientazione. Queste cose accessorie dette nella lingua originale probabilmente contribuiscono a questo. Perché, ecco, la cosa a qualcuno ha dato un po' fastidio, perché Chernobyl, tra le altre cose, è una serie che ricostruisce in modo assolutamente meticoloso quanto successo, cioè tutti i nomi sono quelli dei reali protagonisti delle cose che vediamo, ogni giorno è precisamente ricostruito come effettivamente è andata, e quindi ha in qualche modo anche un po' un valore di testimonianza, di documentario, e quindi in qualche modo può stridere per questo, ma ovviamente non ha senso. È una produzione americana e britannica, e in quanto tale si parla quella lingua lì. Poi, per concludere il discorso dell'eccellenza legata a Chernobyl, abbiamo detto della fotografia, abbiamo detto degli attori, ma ha fatto un discorso anche a livello di scrittura, perché Chernobyl è scritta in modo perfetto. E una cosa che ho notato è che questa perfezione passa dal fatto che i diversi personaggi rappresentino in qualche modo delle figure archetipiche, cioè se uno si immagina un racconto su Chernobyl, a cosa gli va il pensiero? A, per esempio, la donna incinta che affronta la sua gravidanza proprio mentre è esposta a questo grado di radiazioni, al burocrate dell'Unione Sovietica ottuso che vuole appunto nascondere l'errore umano perché è impensabile,
certo,
che il comunismo si sbagli, a chi invece, allo scienziato che lotta un po' contro i mulini a vento per affermare una realtà che inizialmente si vuole insabbiare. Insomma, ogni personaggio, oltre ad avere delle sfumature molto personali e quindi a racchiudere un universo personalistico, diciamo così, ha anche un respiro molto più ampio e ci fa capire che sono anche dei personaggi chiave per accedere a ragionamenti più ampi, e questo è un lavoro fenomenale dal punto di vista di scrittura.
È un lavoro fantastico, sì. Diciamo che, allora, se il più grosso, la più grossa critica che si muove una serie è il fatto che poteva essere un'altra lingua,
esatto,
secondo me vi fa capire quanto poi questa serie in realtà sia ottima e siano davvero poche le critiche che gli si può muovere. È una serie fenomenale che, ripetiamo, vi consigliamo proprio in maniera spassionata. Arriva da noi il 10 giugno, vedetevela e incazzatevi con in retrospettiva di quello che è successo, perché vi mostra come
l'incuria,
volte...
l'incuria,
esatto, sì.
E questa è una di quelle serie che non uscirà tutte insieme, essendo ovviamente un prodotto di Sky, finirà poi l'8 luglio, quindi sarà data, sì, in piccole dosi, ma sono solo 5 puntate, quindi.
Uscirà un episodio a settimana, dovrete aspettare un po', però insomma, l'appuntamento sarà un appuntamento fisso, perché non vedrete l'ora di vedere come andrà a finire.
Oh, allora, visto che siamo giunti al termine, io lascerei un po' con tirando l'amo per la prossima puntata, perché la prossima sarà una puntata molto divertente per varie motivazioni. Una, perché probabilmente vi forniremo più informazioni riguardo al Pigneto Film Festival, riguardo a come decideremo di muoverci all'interno di questo festival, che, ripetiamo, è un'esperienza super stimolante per noi. Due, perché sarà la seconda puntata monografica, questa volta su...
La prima, esatto, la prima, ricordiamo, era stata dedicata a Yorgos Lanthimos e ci eravamo divertiti un sacco.
Esatto.
E avevamo analizzato la sua filmografia, avevamo analizzato la sua poetica, avevamo cercato di capire perché e per come poteva essere interessante e influente poi nel panorama mondiale del cinema. Però il prossimo regista di cui vogliamo parlare... Allora, anticipiamo, è uno dei nostri registi preferiti.
Certo, ma sarà, cioè, sempre così.
È uno di quelli che personalmente io gli farei dirigere tutto nel dubbio. Cioè, fai tutto te, sì, poi sì, vediamo. No, è molto bravo. E ci collegheremo al fatto che parleremo in parte di una serie già anticipata oggi, cioè Too Old to Die Young, che uscirà il 14 giugno su Prime, diretta da Nicholas Winding Refn, e insomma vi anticipiamo che sarà un episodio sulla sua filmografia e sul modo di fare film.
Sì, tra l'altro, allora, quando uscirà questa puntata sarà uscita tutta la serie. Noi intanto vi anticipiamo che abbiamo visto le due puntate che sono state mandate anche in esclusiva a Cannes. E da quel poco che si è capito, perché è stata fatta questa scelta particolare di mandare solo la puntata numero 4 e 5, quindi un po' in mezzo, però da quello che abbiamo potuto evincere, pur saltando il setup, è una serie che assolutamente merita di essere vista.
Però siamo sotto embargo e non ne parliamo.
E per questo non abbiamo parlato, siamo sotto embargo, quindi non possiamo dire altro, però appunto, visto che la serie si prefigura molto interessante, visto che di per sé il personaggio Refn è un po' fuori dagli schemi, secondo me sarà una bella puntatina.
Moltissimo. E con questo vi salutiamo. Questa era Magnolia.
Io ero Alessio Altieri.
E io ero Viola Barbisotti.